Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati al giustiziere con il giustiziere Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, noi oggi abbiamo fatto partire questo argomento e il bello, come dicono quelli bravi, il bello della diretta è che Geri Palazzotto, che ci ha ascoltato, ha deciso di cambiare il suo argomento del giorno e di seguire un po' il filo, perché noi abbiamo messo dentro tanta carne sul fuoco. L'ascoltatore che ha chiamato, le testimonianze, gli screenshot, un po' tutto. E adesso è compito, secondo me, del giustiziere dare un filo logico alla questione, dare anche il suo punto di vista, perché no?
Sì, diciamo che abbiamo modificato in volo.
Non dire volo perché con Trump poi non si sa mai.
Il nostro itinerario. Sì, è chiaro che nessuno ha la scienza infusa davanti a questi casi così drammatici. Però è anche vero che magari ci può aiutare a capire qualcosa la nostra esperienza di esseri umani, non di giornalisti, non in generale.
Perdonami se ti interrompo, sì. A beneficio di chi sta ascoltando la replica soprattutto e quindi non ha sentito tutto a posto. Oggi abbiamo parlato del caso di quel ragazzo che ha dato fuoco all'ex fidanzata, lui si è costituito, reo confesso, la fidanzata continua a giustificarlo dicendo che non è stato lui e questo ha fatto partire tutta una serie di commenti e di considerazioni sul ruolo della donna, dell'uomo e della violenza in generale.
Sì, io credo che ho una tentazione fortissima, che è quella di cercare di togliere la componente maschio-femmina in questa cosa. È la mia tentazione in questo momento, cioè eliminare le tentazioni del femminicidio, della violenza maschile, ma solo per, diciamo, in modo artificioso, cioè solo per cercare di capire, magari analizzando la cosa da un altro punto di vista, cosa ci può essere dietro. Nessuno di noi ha trascorsi di psicologia, però diciamo molti di noi hanno trascorsi di vita, anche i nostri ascoltatori che hanno dato contributi, diciamo, importanti. E allora vediamo un po' cosa ci può essere alla base di una cosa del genere. Noi dobbiamo distinguere, secondo me, in questa vicenda due eventi. Uno, l'evento violento, cioè il giovane,
l'aggressione,
sì, che sentendosi abbandonato, tradito,
ritiene opportuno fare quello che ha fatto,
questa mostruosità. Due, la ragazza, che il secondo evento è quello molto più interessante secondo me dal punto di vista giornalistico, ecco, di curiosità, di mera curiosità, la ragazza che in ospedale dice no, grida addirittura, dice no, non è stato lui non c'entra niente, quando in realtà lui ha, come si dice, la pistola fumante, perché è stato visto da tutti. Attenzione, la cronaca chissà che cosa ci può regalare, finora è ancora un presunto aggressore. Però questi due fatti sono due fatti completamente diversi tra loro proprio sul fronte nell'analisi. Il primo, sul primo c'è diciamo da dire ovviamente che anche qui da spazzare una tentazione, quella di addentrarsi, diciamo, nella categoria culturale dei protagonisti. Questi sono due ragazzi, entrambi disoccupati, diciamo, non sono appartenenti a famiglie particolarmente abbienti, però io chiedo e vi chiedo, c'entra la classe culturale in questi appigli di cronaca? Secondo il mio, diciamo, la mia statistica, no.
No, diciamo che è successo anche, ricordo a memoria, adesso non ricordo il cognome, il rampollo di una famiglia milanese che uccise la fidanzata dopo una serata fatta da alcol e sesso, roba di questo tipo.
Soprattutto
nell'evento probabilmente no.
Devo dirti, non c'entra, secondo me, soprattutto proprio nella modalità. Questa è una modalità con premeditata disperazione, cioè è un po' un ossimoro. Cioè, è una cosa dove lui ha premeditato, sì, e dopodiché ha una forza di impeto talmente violenta, e non sono un criminologo, ma...
Anche il tuo impeto, sì, ma...
Devi spiegare però perché.
Perché dà ogni tanto qualche colpetto al computer.
Che mi muovo.
Violenza su computer.
Violenza, la prossima puntata è sempre la violenza.
La violenza sull'hardware.
Quindi, però, dicevo appunto, con questa premeditazione, dopodiché si esprime questo impeto così violento, che insomma non è uno schiaffo che parte.
Certo.
Io sono contro ogni forma di violenza, chiaro, però può succedere, magari tra amici, può succedere che parta uno schiaffo, una cosa che è una cosa che tu non controlli. Non deve succedere, ma può accadere.
Può capitare, lo schiaffo, sì.
Qui invece ci vuole una carica di violenza e di proprio una spinta propulsiva per prendere la benzina, buttarla addosso. Quindi pensate quanto è lungo questo evento.
Sì.
Non è lo schiaffo che parte, zac.
Come dici tu, è la disperazione che ti muove per tutto l'evento.
Esatto. Mentre questa è una carica prolungata, cioè benzina, accendino, inseguimento. Ecco, questo è un, secondo me, il grande lavoro dei consulenti dell'accusa e della difesa. Sarà,
ecco,
questo.
Però io ci metto quel chiodino a tentarti. Sì. Però non può essere che ci sia un interessamento del background culturale a rendere un evento normale come la fidanzata ti ha lasciato un evento da disperazione. Così tanto ad arrivare a questo.
Io su questo così vado un po' con i piedi di piombo. Perché? Perché il tradimento, perché la pena d'amore, perché l'ardore dell'amore non corrisposto o ancora peggio eradicato. È una cosa che non ha a che fare con la cultura,
no.
non ce l'ha, cioè distrugge
è trasversale.
Il professore universitario, ci sono stati casi di omicidi, sì, risolti recentemente, dove il protagonista è un ingegnere addirittura al nord, quindi distrugge lui come il povero disoccupato, come il barbone che viene abbandonato dalla compagna che se ne va su un altro marciapiede a dormire. Ecco, questo è il grande mistero della vita. Nel corso di questa puntata vorrei poi fare una piccola divagazione sugli errori, sulla importanza degli errori. Ovviamente si tratta di errori che non sono crimini. C'è un bellissimo studio recente sulla importanza determinante degli errori, di cui comunque a questione messinese chiusa vorrei parlare. Ecco, quindi la questione culturale è una. Poi c'è ovviamente il grande mistero di tutti noi, che è il buio della mente. Cioè, quella è la cosa che a me davvero impressiona. Il fatto che chiunque di noi possa in un momento X, cioè in un frammento infinitesimale della sua vita, avere un momento appunto in cui la mente si spegne e c'è si consegna a un'entità X.
Sì.
Questa è una cosa che mi terrorizza, perché io so che è possibile.
Sì, assolutamente. Ci sono episodi di persone civilissime che però in quei tre minuti potrebbero ammazzare chiunque, ma realmente.
Esattamente. Ci sono casi anche giudiziari celebri. Il caso della Franzoni, per esempio, ricorderete.
Sì, certo.
Condannata perché per un omicidio così, perché questa è la fine della definizione, perché le hanno dato una pena ovviamente molto ridotta rispetto all'entità della
l'uccisione
cosa.
Del proprio figlio, di cui
esatto.
Stiamo parlando.
E il caso della Franzoni, senza, così prendendolo con le pinze, io vado a memoria perché non l'ho consultata recentemente, questa cosa mi sta venendo adesso, è comunque un caso in cui effettivamente pare che la giuria si sia convinta, anche la Cassazione poi ha dato sì. L'ok, si sia convinta che lei ha in qualche modo rimosso alcuni minuti della sua vita.
Sostanzialmente questo bambino, che a quanto pare aveva forse un leggero ritardo, cominciava a protestare, piangere, gridare, protestare, lei ha avuto quei due minuti di blackout in cui l'avrebbe colpito e lì si sarebbe consumato il fatto, secondo poi la ricostruzione che ha portato alla condanna.
Esatto. Questo è, secondo me, lo scenario che riguarda l'azione. È invece molto più complesso e molto più interessante la seconda parte,
quella sì.
Che io non definirei perdono, perché il perdono è un atto consapevole che ha una che attraversa un processo, cioè viene alla fine di un ragionamento. Mm-hmm. Questa ragazza, dicendo non è lui, sempre che sia acclarato che la sua, la colpevolezza del ragazzo,
ha confessato, quindi, sì, teoricamente, esatto. Teoricamente.
Sì, no, per carità,
potrebbe sempre coprire qualcun altro, dobbiamo, non lo sappiamo, sì, ancora.
Dobbiamo comunque attendere, esatto, in qualche, io non sono un garantista peloso, però è chiaro, lasciamoci questo 0,099, esatto, periodico, che la
che
cosa
sia qualcun altro,
che sia così. E, ecco, lì non siamo ovviamente davanti a un perdono, siamo davanti a una situazione strana che secondo me ha a che fare con la sindrome di Stoccolma, che è una cosa che ci può piacere perché ci dà spunto per chiacchierare un po', per magari diluire anche la tensione di un evento così drammatico. E, mentre secondo me in una maniera un po' più diciamo commestibile, un altro tema di discussione è la mancanza di coraggio sentimentale, cioè ci sono momenti e ci sono persone in determinati luoghi, quindi in questo spazio-tempo nel quale noi ci troviamo immersi, momenti in cui certe persone non hanno il coraggio, queste persone viene a mancare il coraggio del sentimento. Ora, una mancanza di coraggio nel sentimento può portare da un lato alla rimozione da quella situazione, cioè io me ne scappo, ma dall'altro può portare invece a un caso proprio di cecità.
Certo.
Non governandolo più questo sentimento, tu rischi di falsare la realtà che ti sta intorno e ti tieni magari una persona che non ti dovresti tenere mai, perché non perché la ami, ma perché sei schiava di quel sentimento, che è una cosa molto molto frequente.
Assolutamente.
Se voi fate un po' mente locale, tra amicizie, tra casi che vi sono capitati, non di assassini, non
no,
di
però
omicidi,
di situazioni,
di situazioni, sì, difficili. Quanti amici avete che o persone avete conosciuto che dici, ma questi che ci stanno a fare insieme?
È vero.
In realtà ce ne sono una marea di situazioni.
Non è abitudine, è un'altra cosa, è proprio una pervicacia nel dover mantenere, secondo me, questa mancanza di coraggio.
Guarda, ci può aiutare a spiegare il tutto, secondo me, te lo faccio come esempio pratico, la canzone che ci ha preparato Alex, che è molto attento in questo caso alla situazione, e se avete una TV vicino, guardate anche Gold 78, perché anche il video è molto esplicativo. Fiorella Mannoia, Nessuna conseguenza.
A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. E mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza. Ripetevi tutto questo con quell'aria da padrone, convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione, ma lo sai alla fine che l'amore, se lo tieni chiuso a chiave, guarda altrove. Come se accontentarmi fosse la scelta migliore, come fosse troppo tardi, sempre per definizione, come se l'unica soluzione fosse quella di restare. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, io non mi sono persa, di quel che è stato non resta che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. E invece pensa, nessuna conseguenza, di te so stare senza, non sei necessario alla mia sopravvivenza. E invece pensa, quel che mi sono persa, di quel che è stato non resta nessuna conseguenza, nessuna conseguenza.
Ed era Fiorella Mannoia con Nessuna Conseguenza, questo video di questa donna che alla fine elabora proprio quello che dicevi tu, Jerry, riesce ad affrancarsi da questo sentimento un po' perverso che la legava a un uomo che la picchiava costantemente, una storia particolare.
Quindi non esce, diciamo, riesce a uscire
da questo
dalla,
tunnel,
diciamo. Sì, dalla famosa mancanza di coraggio sentimentale. Sì,
lo trova, sì, grazie penso anche agli amici, in quel caso preciso. Subito dopo la pausa, come continuiamo questa...
Sindrome di Stoccolma.
Bello, bello.
Io sono affascinato da questo tema qui, anche perché poco fa mi ha...
Io poco fa l'ho citata, però non ricordavo il nome, adesso ne voglio sapere di più.
Lui mi ha fatto una sorta di anteprima poco fa, ma ne parliamo meglio dopo.
Al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Frustration, clean bandit, child up all, and Marie thing make them air.
She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna.
I know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never shed tear, cause you upset things year after year. And you give the youth love beyond compare, you find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up there.
Him your life ain't gonna be nothing like my life.
Jay.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
Yeah.
So
rock-a-bye,
baby,
rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye.
Bandit, Rockabye. E noi continuiamo parlando a questo punto di sindrome di Stoccolma, Jerry.
Yes, perché questi fatti di Messina ci lasciano in qualche maniera una porta aperta verso queste possibilità. Ovviamente noi cogliamo l'occasione per fare una discussione, certo, qui, senza nessun intento scientifico, non abbiamo neanche i dati di partenza. No. Però la sindrome di Stoccolma è un particolare stato di dipendenza che si manifesta in occasioni che possono essere in qualche modo sovrapponibili a quello che è accaduto a Messina. Quindi sì, ci riferiamo alla seconda parte della storia che noi abbiamo analizzato,
cioè la ragazza che giustifica, anzi nega, sia stato l'ex
non
fidanzato a darle fuoco.
Esatto, e lo difende. La sindrome di Stoccolma, come quasi tutti sanno, è quindi questa forma di dipendenza che si manifesta in una persona che ha subito violenza, ma violenza sia fisica sia psicologica, quindi non soltanto una violenza, anche una violenza verbale, ecco, esatto, una violenza materiale con le mani addosso, ed è una sindrome che comporta lo spendimento, diciamo, di un affetto positivo nei confronti dell'autore della violenza. Ecco, sì, questa è una. Addirittura si arriva a casi di sottomissione totale, di amore reale, la famosa alleanza tra carnefice e vittima. Ora, perché si chiama sindrome di Stoccolma? Sindrome di Stoccolma si chiama così perché prende spunto da un caso avvenuto nel 1973 a Stoccolma, appunto, okay, era agosto 73, quando un evaso da un carcere si barricò in una banca per fare una rapina e lì prese ostaggio tre donne e un uomo. E lui cominciò, diciamo, a imbastire questa sua strategia un po' disperata. Addirittura poi lui chiamò un suo amico, chiese alla polizia di far passare un suo amico, uno che era stato con lui in galera, per cercare, insomma, di risolvere la questione. E comunque la grande il tema fondamentale di questo evento fu che la rapina si dissolse tranquillamente dopo un bel po' di 131 ore, quindi significa 6 giorni, in cui queste persone vissero tutte insieme in una specie di lungo corridoio, uno accanto all'altro, e si risolse in maniera non violenta. Cioè tutti quanti furono liberati senza colpo ferire. La cosa incredibile, la cosa per la quale nacque appunto
questa
fu chiamata così, fu che gli ostaggi a un certo punto manifestarono più timore per la polizia che per gli stessi sequestratori, quasi difendendoli. Si instaurò un senso positivo che venne tra l'altro fuori durante poi una serie di consulenze psicologiche che furono fatte, perché quando queste quattro persone furono liberate, i due sequestratori arrestati, queste persone quasi difesero istintivamente i due sequestratori e le difesero con argomentazioni che ovviamente misero in allarme anche il personale della polizia, che in maniera lungimirante, come accade, diciamo, soprattutto in quei paesi
scandinavi,
esattamente, subito chiamarono un team di psicologi che cominciarono a snocciolare un po' le idee di queste persone e capirono che i malviventi, secondo le testimonianze di queste quattro persone, gli avevano ridato la vita. Questo è il virgolettato. Insomma, alla fine queste quattro persone, che erano quattro ostaggi, si sentivano quasi in debito per la generosità dei sequestratori dimostrata nei loro confronti, dato che non gli avevano fatto nulla di male.
Quindi cioè dei meccanismi proprio spettacolari, così incredibili.
Esattamente. E si tratta ovviamente di una reazione emotiva automatica. Cioè,
tutto arriva dal cervello alla fine.
Sì, è una cosa ovviamente che soltanto gli esperti possono discutere bene.
A proposito di reazioni del cervello, c'è una dichiarazione, Tancredi, sempre della ragazza, questa è nuova, è appena stata battuta, che fa capire quanto ci sia una sorta di blackout probabilmente nella testa di questa ragazza, se fosse vera la confessione dell'aggressore.
Oppure appunto la cronaca, come diceva poco fa Jerry, ci offre ovviamente sempre il fianco. Chiaro. Con storie che non possiamo mai immaginare.
Che ha detto?
Allora, alla Gazzetta del Sud la ragazza intervistata ha detto proprio poco fa, riporto il virgolettato: se uno ti ama non ti può fare questo. Non è stato lui, riferendosi al ragazzo appunto che le avrebbe dato fuoco. E poi quello che mi ha gettato la benzina addosso e poi ha appiccato il fuoco era molto più alto di me, capelli lunghi, robusto. Invece il mio ragazzo è molto più basso di me e senza capelli. Ilenia, la 22enne ricoverata a Messina per ustioni, appunto in questo modo scagiona, cerca di difendere Alessio, che è appunto il suo ragazzo. Per la polizia di stato e i magistrati però è stato lui a darle fuoco. E lei spiega: ero andata a ballare con amici, ero un pochettino ubriaca e quando sono tornata a casa ho sentito bussare alla porta, ho pensato a un amico e poi ho una telecamera, avrebbe detto questo qui. E allora che è scattata l'aggressione da parte di un uomo che aveva un cappuccio, cioè una calza, ma si vedevano i capelli, mi ha spinto, sono caduta a terra e ha versato il liquido. E poi lei racconta del fatto che mesi prima appunto di quello che è successo adesso, nelle ultime ore, qualcuno aveva buttato della benzina proprio davanti alla porta di casa,
ma era rimasto anonimo,
ed era rimasto anonimo perché poi questa denuncia era appunto caduta nel vuoto. In più lei dice: su chi possa averla aggredita, sì, ipotizza: c'è tanta gente invidiosa, ho perso parecchi chili e uomini e donne sono rimasti male. Ora dicono: guarda che bella, ho denunciato ma non si è mai scoperto.
Si è costruita una tesi nel cervello addirittura per spiegare.
Allora, io non sono della fazione che per forza è stato il ragazzo, cioè ovviamente questa cosa qui, questa evidenza verrà fuori nelle prossime ore, nei prossimi giorni, però intanto se lei dice determinate cose penso
bisogna
che i magistrati,
prenderne
ecco, bisogna prenderne atto, sia nel bene che nel male.
È chiaro che comunque è una persona che manifesta anche questa cosa di dimagrimento, insomma è una persona da tenere un gran da prendere con le pinze, ecco.
Assolutamente sì.
È chiaro, anche perché materialmente ha vissuto
un'esperienza
talmente scioccante che nessuno di noi dal comodo delle nostre poltrone si può permettere neanche di giudicarla. E tornando alla sindrome, sì, di Stoccolma, un dato interessante è che la banca dati dell'FBI, mm-hmm, quindi statunitense, ci dice che circa l'8% degli ostaggi a tutt'oggi ha manifestato i sintomi della sindrome di Stoccolma.
È un quindi dato importante, non è una percentuale bassa.
Ci sono alcuni casi celebri di sindrome di Stoccolma, a parte una cinematografia sterminata, anche musica. Cioè, il caso più celebre è quello della ereditiera Patricia Hearst, che dopo essere stata rapita dall'esercito di liberazione simbionese, era il 1974, questa direttamente prese parte a una rapina insieme ai due suoi rapitori due mesi dopo. E c'è una foto bellissima, se l'andate a cercare sul web, dove si vede lei che entra con la pistola in banca con i suoi rapitori, lei dalla parte dei suoi rapitori,
cioè proprio si è fatta prendere dalla situazione.
Sì, esattamente, soprattutto lei rapita si trovò con un'arma in mano e non pensò mai di usarla,
certo,
contro i suoi rapitori.
Poteva tranquillamente sparare loro e scappare via, invece no
tranquillamente. Addirittura lei un anno dopo, nel 75, fu arrestata per la questione ovviamente della rapina, perché l'hanno riconosciuta, e lei riuscì a far valere la tesi della sua non colpevolezza a causa della sindrome di Stoccolma.
Quindi come infermità mentale praticamente.
Sì, perché dovete tenere conto che siamo proprio in quegli anni, perché la sindrome di Stoccolma nasce, insomma, viene
riconosciuta,
tale, intorno al 73. Qua siamo nel 75, quindi a colpo caldo, evidentemente, tra l'altro non essendoci un'altra spiegazione ragionevole a disposizione, questa è la prima volta in cui la sindrome di Stoccolma entra, diciamo, di diritto, direte voi calciofili, a gamba tesa,
esatto, nella giurisprudenza vera e propria.
Nella giurisprudenza e quindi in un iter giudiziario. Altri due casi interessanti sono quella di una ragazza di 14 anni, Elizabeth Smart, che fu rapita, costretta a unirsi in matrimonio, stuprata anche 4 volte al giorno da un uomo che era un malato mentale, ovviamente. Questo faceva il predicatore religioso di strada, quindi pensate un po' che tipo cosa. E lei a un certo punto, siamo intorno agli anni 2000, quindi tempo recente, dopo vari stupri, lei cominciò a adeguarsi a questo tipo di vita, e quindi lei non trascorse diverso tempo con questo suo aguzzino senza mai tentare la fuga, acquietandosi, senza soprattutto che lui manifestasse più la costrizione fisica.
Cioè, a quel punto si adeguava e si concedeva praticamente.
Cioè, sì, lei non agiva più per paura, ma perché.
Per abitudine, no? Non era neanche quello.
Forse una forma di difesa del cervello, sì, che deve crearsi un ambiente familiare in qualche maniera.
Esatto.
Deve sopravvivere, quello, è sopravvivenza probabilmente.
Alla fine, un altro elemento molto interessante, siamo in Italia, Giovanna Amati, siamo nel 78, era figlia di un industriale cinematografico e di una attrice, Anna Maria Pancani, fu sequestrata nella sua villa di famiglia, e il padre, dopo lunghi giorni di trattativa, pagò, pensando, un riscatto di 800 milioni di lire dell'epoca.
Che era una somma inimmaginabile.
Esatto. Lei fu liberata e soltanto dopo essere liberata si capì che lei si era innamorata di uno dei suoi rapitori, che era un marsigliese. Mm-hmm. Quindi pensate che tipo di diciamo di proprio di approccio cinematografico, questo bel marsigliese che poi fu arrestato qualche giorno dopo per aver fatto una rapina in via Veneto a Roma. Ecco, questi sono i casi della
alcuni dei casi storici,
i casi fondamentali che diciamo abbiamo tirato fuori proprio per cercare di dare una visione un po' più ampia di una vicenda così angusta e così complicata come quella di Messina, di cui stiamo parlando già da stamattina.
E invece nell'ultima parte come torniamo sull'argomento?
Io virerei, esatto. A questo punto farei una piccola cavalcata in un terreno secondo me molto molto interessante, che è l'elogio dell'errore.
L'elogio dell'errore. Di errori già ne abbiamo parlato, ma questa volta è l'elogio.
Sì, ovviamente ci sono errori ed errori, quindi chiudiamo.
Errori giudiziari, ecco.
Sì, e in questo momento abbiamo parlato di crimini. L'errore
è naturale, ecco. Certo. E allora sono curioso di sapere di che parleremo tra un po'.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Time to go.
Il ritorno dei Sand Motel qui a Radio Time con Move. E noi torniamo al giustiziere con Jerry Palazzotto, che adesso vira un po' e ci parla di errori.
Esatto, esatto. Parliamo di errori. Avevamo parlato di errori in passato.
E anche di ammissioni di colpe.
Esatto. Però stavolta devo dire, lo spunto lo prendo da un bellissimo articolo che ho letto questo fine settimana sull'inserto culturale di Repubblica, sul nuovo inserto culturale di Repubblica, che ha delle cose molto interessanti. Si chiama Robinson.
Okay.
Ed è la storia dei fallimenti di successo. In pratica lo spunto appunto è un libro pubblicato da un olandese, si chiama Eric Kessels, che è uno che si occupa di editoria, fotografia, insomma è un creativo, che raccoglie, come dire, il meglio del peggio, cioè il meglio degli errori creativi. La summa di tutta questa storia è, a parte delle fotografie fantastiche, dove ci sono panchine che sono state costruite contro il muro, strani fenomeni automobilistici, il succo è che comunque secondo lui e secondo anche me, immagino che anche qualche ascoltatore sarà d'accordo, noi dovremmo provare a essere stupidi almeno una volta al giorno. Perché? Perché farà bene, cioè toppare clamorosamente, mancare un obiettivo, sono esercizi di ginnastica per il cervello. Ovviamente si parla non di errori volontari, ma si parla di tentativi,
certo.
Provarci. Ovviamente in spazi creativi soprattutto, perché l'errore non è accettabile a 360 gradi. Ci sono errori ed errori.
Cioè, se tu stai guidando un'auto e dici vediamo se ci passo, quello non è un errore accettabile se poi ammazzi qualcuno.
Ecco. Esattamente. Lui dice stare sempre seduti nel giardino bello davanti casa non fa bene. Dice, perché dice l'autore, le idee migliori sono nel cortile sul retro. Questa è una cosa che ho sempre pensato io, anche senza aver letto il libro. Ho sempre avuto questa fulminazione, cioè che spesso le migliori idee ti vengono alle 5 del pomeriggio in un timido e magari freddo pomeriggio d'inverno, mentre sei sul divano che ti stai allacciando una scarpa,
quindi nel momento in cui non fai realmente nulla di importante,
in cui sei annoiato magari, in cui non stai cercando niente. Ecco, il tema dell'errore di successo, del grande errore salvifico, secondo me è molto molto interessante, anche perché affonda le sue radici in un repertorio storico davvero interessante. Cioè, pensate, Samuel Beckett diceva continuate a sbagliare, la prossima volta sbaglierete meglio. O lo stesso Churchill, che diceva che il successo è andare di fallimento in fallimento senza perdere l'entusiasmo.
Perfetto.
Quindi la maniera migliore, secondo me, di sbagliare è di andare avanti comunque e di non vergognarsi mai dei propri fiaschi. Perché? Perché immaginate come sarebbe la nostra vita senza errori. Cioè, se noi facessimo esattamente ciò per cui siamo stati programmati sin dall'inizio, che è vivere, crescere e morire senza mai sbagliare, non avremmo l'evoluzione della specie. Perché non avremmo l'idea, non avremmo lo scarto che serve a fare quella minima deviazione che innesca quei meravigliosi rimbalzi appunto di questa pallina che ha deviato dal suo percorso originale e che crea questo reticolo di traiettorie che sono le traiettorie della nostra fantasia. Questo è, secondo me, la maniera più semplice per raccontare questa cosa. Poi c'è una storia bellissima, questa ve la racconto perché fa parte appunto di questo articolo, dell'autore di questo Kessel, che a un certo punto il primo incarico professionale è stato quello di promuovere il peggiore albergo di Amsterdam.
Mamma mia.
Un postaccio, lui diceva. Il posto
cioè
più
lui doveva fargli promozione.
Sì, il posto più terrificante che avesse mai visto. Fra l'altro, il proprietario non aveva alcuna intenzione di migliorarlo, voleva soltanto incrementare
le presenze
e soprattutto si era stufato delle lamentele. E allora lui cominciò a pensare una campagna con delle cose molto divertenti, tipo offerta speciale, un letto in ogni camera. Oppure tipo non potreste dormire peggio, ma noi faremo uno sforzo, no, e via dicendo, e poi cose tipo la colazione scarsa, mangiatevi la tovaglietta, e così, per esempio, i gadget da bagno, cioè le saponette, sì, esatto, le cose erano sagome da ritagliare da un foglio di carta, no. Ma la cosa più incredibile fu quando loro mandò lui una squadra di addetti a perlustrare Amsterdam, cercando tutte le cacche di cane, e su ogni cacca di cane piantarono una bandierina con una scritta che era: questa la trovate anche davanti al nostro portone.
No, dai. Ma ha avuto dei risultati facendo
certamente
così.
Certamente, le prenotazioni triplicarono, e dopodiché i clienti cominciarono a lamentarsi per un motivo diverso, cioè perché poi alla fine l'albergo non era così fetente come avevano previsto.
Ah, certo, dava delle bassissime aspettative, sì, così esatto, che...
Sì, e quindi lui fu veramente un genio, obiettivamente. Comunque... questo è un po' il successo di un'eresia, perché noi ricordiamoci che viviamo in tempi di perfezione obbligatoria, ecco, sì, anche grazie all'utilizzazione dei computer, cioè noi abbiamo una vita prefabbricata, dobbiamo ricordarci che persino gli smartphone oggi non ci permettono di sbagliare una foto. Cioè, anche
in sostanza, sì.
Per farla sbagliata devi proprio
ci devi mettere d'impegno,
esattamente,
ecco.
Le macchine si guidano da solo,
praticamente,
cioè, è una noia mortale. Per fortuna anche la perfezione è imperfetta, basta pensare, ti faccio un riferimento cinematografico, 2001 nel Odissea nello spazio, al 9000 fece un errore, il computer di 2001 nel Odissea nello spazio fa questo grande errore che poi innesca la parte finale del film. E addirittura adesso vendono delle app per massacrare le foto perfette del tuo cellulare.
Addirittura.
Cioè, sì, per farle venire male, diciamo. E in qualche maniera, secondo me, bisogna, ora prendendo spunto da questa storia che è un po' molto originale, bisogna superare la concezione, diciamo, sovversiva del fallimento. Ecco, cioè, il fallimento è è uno scalino.
È un evento di un percorso. Ecco.
È il piolo di una scala. Serve a salire, a crescere, e non sono parole, perché effettivamente, se voi tenete conto, che so, grandi invenzioni sono state scoperte per caso, appunto perché qualcuno ha dimenticato una boccetta in un posto sbagliato, qualcuno ha lasciato una muffa in frigo e se l'è dimenticata, e quella muffa ha generato qualcosa che è diventato, che so, un vaccino, una cosa del genere.
Esatto.
E poi c'è questa bellissima teoria sulla quale io più volte mi sono esibito nei miei scritti personali, che è una parola bellissima, che è la serendipità, che significa trovare quel che non si cerca. Cioè, tu parti per qualcosa
senza un obiettivo preciso, però.
No, tu parti con un
proprio
obiettivo,
con un obiettivo,
sì,
ok,
e ne trovi un altro.
È la cosa ti rende positivo, però, perché è una lieta scoperta.
Serendipità è meravigliosa anche sul fronte degli affetti. Cioè, tu decidi di amare una persona e poi magari ne ami un'altra, ma lungo lo stesso tragitto. Non è un tradimento.
No, cioè, a un certo punto ti rendi conto che stai mirando un'altra cosa.
Sì, quindi, cioè, secondo me, bisogna aspettare solo del far passare soltanto del tempo, perché secondo me il tempo ci ripensa ogni tanto sui giudizi.
Dice.
Io ho un appunto bellissimo: la Apple creò il suo primo tablet con schermo touch nel 1993, si chiamava Newton, nessuno sapeva come usarlo e dopo 5 anni fu archiviato.
E poi ci ritornò dopo una quindicina d'anni con l'iPad.
Quindi c'è una nel Vermont, negli Stati Uniti, c'è una biblioteca, si chiama Brautigan, che è il mausoleo dei libri falliti. è un posto dove ci sono centinaia di manoscritti che nessuno volle mai stampare. Chissà che lì non si nasconda
qualche grandissimo
il capolavoro del millennio.
E invece perché? Sta lì.
Perché è esattamente così. Quindi io credo che bisogna sbagliare con cautela, cioè non bisogna diventare presuntuosi. Non è detto che sbagliare tutto significhi avere successo.
Beh, questo è un bel messaggio di chiusura, secondo me. Sull'errore, secondo me, abbiamo trasmesso davvero tantissima roba. Si chiude così il nostro appuntamento per oggi con il giustiziere Jerry Palazzotto. E allora, ovviamente, vi ricordo le repliche dalle 21 alle 22 questa sera, oppure domani mattina in replica dalle 5 alle 6 del mattino.
Posso dire una cosa soltanto?
Prego, prego.
Proprio la,
vai.
La chiusura è l'omelia.
Vai.
L'importante è sapere sbagliare da soli.
Questo sì, questo perché l'errore indotto probabilmente è anche più grave. Grazie ad Alex Amau che ha curato la parte tecnica. E allora un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.